10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Technology can shape growth. Help us be more agile. We can use technology to change, disrupt the landscape of the industries that we participate in. Building technology so that others can build technology and make things happen. Our success is not dependent on our products. It's dependent on the success that our customers, our partners have with our products. It's really not about our ambitions, but it's the application of our ambitions so that we can deliver digital transformation. I want you to envision what difference can you make to shape the world.
Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a Fisher Decoder Milano e benvenuti anche le persone che sono collegate, che oggi non hanno trovato traffico per seguirci. Oggi è un bellissimo giorno, ricordo Fisher Decoder di Roma, siamo a Milano, Palazzo del Ghiaccio, saranno due giorni interessanti. Come sempre tradizione di Fisher Decoder, siccome non c'è mai tempo poi per ringraziare le persone, lo si fa in anticipo, quindi vi chiedo di dedicare un applauso a tutte le persone che hanno lavorato per costruire questo evento incredibile, Raffaella, Carlo, Stefania, Chiara. Un applauso a loro, perché senza di loro non è possibile fare eventi di questo tipo. Ora, oggi io sono qua solo per darvi il benvenuto, avrò la keynote domani mattina prima di Scott Guthrie, oppure lui che ce l'ha dopo di me, adesso bisogna capire come metterla. Però avremo questo grande onore di avere Scott da noi e quindi sarà sicuramente una keynote interessante. Chi oggi gestirà la keynote di questa mattina sarà Andrea Benedetti, che invito sul palco. Andrea? Andrea! Allora, Andrea è appena entrato nella divisione Developer Experience and Evangelist da qualche mese. E quindi è la sua presentazione ufficiale, ne ha fatte tante nella sua carriera da MVP, però ufficialmente è il suo debutto. So che a casa, collegata davanti al PC, c'è tua mamma, Miria, che saluto, che sta scoprendo oggi che lavoro fai.
E quindi, il presentatore.
Esatto, poi si farà le sue idee, però oggi Miria, Andrea, un'ora e mezza a voi. Andrea, in bocca al lupo, bella keynote, ci vediamo domani mattina. Ciao.
Grazie. Bene, buongiorno, buongiorno anche da parte mia, quindi sì, finalmente mia mamma capirà che lavoro faccio, il presentatore, poi ci metterò un po' a raccontargli che non faccio il presentatore, ma questo è un altro problema. Due giorni di conferenza non solo fisica, l'abbiamo detta, anche virtuale, che si estende a casa. Abbiamo il nostro hashtag ufficiale, Future Decoded, che vi suggerisco di utilizzare, voi che siete qua fisicamente con noi e da casa o in giro per il mondo, dove sono quelli che ci seguono da fuori. Io ho scommesso una cena che potrebbe diventare trend topic, quindi se lo usate mi aiutate a non spendere i soldi di una cena. Iniziamo questo viaggio che durerà questi primi 90 minuti, in cui ho l'ambizione, anche un po' forse la presunzione, di accompagnarvi, accompagnare voi, accompagnare i nostri clienti, i nostri partner, le nostre community, attraverso un viaggio di trasformazione digitale. E all'interno di questo viaggio l'ambizione è quella di farvi vedere, di farvi toccare con mano una serie di tecnologie che potrebbero aiutarci proprio in questa direzione. Una direzione che è tracciata, che è importante, che è in un certo senso già stabilita. Stabilita da dei numeri che sono molto chiari, che parlano da soli. È una trasformazione che va verso il mobile, verso dei numeri che fino a qualche anno fa erano assolutamente impressionanti, forse impensabili. Un numero di device che si stima nel 2020 essere di 1 milione in più ogni ora. Quindi ogni ora che passa avremo 1 milione di device in più che si attaccano sulla rete. Device che non sono più soltanto smartphone o laptop, possono essere device di qualsiasi tipo. Pensate al mondo dell'IoT, per esempio. Quindi i numeri sono assolutamente importanti. Per arrivare su questi numeri, il nostro obiettivo, la nostra mission è quella di mettere a disposizione dei nostri partner, dei nostri clienti, un'infrastruttura, un cloud che possa essere inclusivo. Per noi questo tema è assolutamente mandatorio, assolutamente fondamentale. Per noi il cloud deve essere un qualcosa che possa arrivare nelle mani di chiunque per rendere chiunque abile di usare tecnologie, di usare software, di usare servizi, a prescindere da dove si trovi questo chiunque, a prescindere dalla sua età, dal sesso, da qualsiasi altro parametro o attributo, okay, che sia assolutamente arrivabile per chiunque. 4 sono i pillar che sono secondo me fondamentali e su cui volevo ragionare un attimo con voi. Il primo è quello di poter gestire tutta una parte di innovazione delle applicazioni, ovvero mettere a disposizione dei nostri sviluppatori, dei nostri AAA, una serie di tecnologie e di servizi che siano in grado di mettere nella condizione di sviluppare rapidamente soluzioni utilizzando piattaforme come servizi, utilizzando infrastrutture come servizi, utilizzando delle soluzioni preconfigurate, per esempio nel mondo dell'IoT, che mettano le nostre aziende in grado di costruire rapidamente anche progetti molto complessi distribuiti nel mondo, fino ad arrivare a marketplace, che possono essere delle piazze virtuali dove mettere a disposizione in maniera molto semplice e molto facile quelli che sono i prodotti che poi realizziamo e che vogliamo mettere a disposizione. Dal punto di vista di sviluppo, il tema del mobile è chiaramente fondamentale, mandatorio. Xamarin va in questa direzione, quindi avere delle tecnologie, dei framework che siano in grado di gestire un ciclo di vita del software in maniera molto rapida, molto fluida, per qualsiasi device, per qualsiasi vendor. Quindi sviluppare le cose una volta per fare in modo che possano essere gestite su qualsiasi tipo di piattaforma. Utilizzando poi anche dei servizi di back-end senza, come dire, la necessità di dover reinventare l'acqua calda. Okay. Il secondo punto importante, che è poi un punto che mi riguarda anche in particolar modo, lo sapete, sono un uomo di business intelligence, vengo da quel field, mettere a disposizione delle tecnologie e delle infrastrutture che siano in grado di gestire dati strutturati e non strutturati, grandi o piccoli, che siano in casa, on-premise o sul cloud, a prescindere da chi produce questi dati, che siano tecnologie Microsoft o di altri, in maniera molto semplice e molto rapida, potendo collezionare informazioni, costruendo modelli dati anche molto complessi, in maniera molto semplice. Power BI, per esempio, va in questa direzione e l'immagine è assolutamente esplicativa perché fa vedere immediatamente la capacità che ha questa tecnologia di poter fruire l'informazione a prescindere dal mezzo che l'utente finale andrà a utilizzare, a prescindere dal mezzo e dal vendor che produce quel mezzo, quindi che sia un iPhone, un Android, piuttosto che un Surface. Intelligenza artificiale non è più una buzzword, è una realtà che già troviamo e che possiamo utilizzare, soprattutto ad esempio in due modi. Cognitive services, quindi avere a disposizione dei framework da poter utilizzare e su cui poter sviluppare, che per esempio siano in grado di comprendere un ambiente, per esempio tramite una foto, un flusso video, comprendere degli oggetti che sono presenti in un ambiente, comprendere la presenza di persone e attributi di questa persona, che non sono più soltanto il sesso e l'età, ma anche per esempio il sentimento, quella che può essere l'espressione. Quindi qui gli scenari che si possono aprire sono assolutamente infiniti. Il limite sta diventando la fantasia, non più la tecnologia. Piuttosto che utilizzare bot framework, quindi utilizzare dei meccanismi che siano in grado di far interagire i nostri clienti in maniera automatica rispetto a domande, a questioni che andremo a porre o che potremmo fare. E queste le vedremo anche in pratica con delle demo reali che gireremo su questo palco. Un terzo pillar molto importante, anche questo ci spendiamo molto, un tema di openness, tra l'altro news di poco tempo fa, Microsoft è la prima contributrice di software open source, francamente impensabile fino a qualche anno fa, oggi invece è un dato di fatto, assoluto, dichiarato. La nostra mission oggi è quella di poter costruire, poter girare, interoperare con qualsiasi soluzione open source. E la slide penso che parli da sola, quindi poter abbracciare qualsiasi framework senza alcun problema. Piuttosto che aiutare i nostri clienti, i nostri partner a poter utilizzare e deployare sul cloud, anche portandoselo in casa, tramite una tecnologia che si chiama Azure Stack, che consente per esempio di utilizzare quelli che sono i servizi di Azure all'interno del proprio data center. Quindi un tema di cloud ibrido che consenta così a un'azienda che ha evidentemente, può evidentemente aver già fatto degli investimenti anche importanti sull'infrastruttura locale, di poter continuare a utilizzarla, ma mano a mano di poter utilizzare anche i servizi che sono esposti e che sono nativi su Azure fino a un'integrazione che può essere assolutamente completa. L'ultimo punto su cui mi concentro, tutto il tema del trust, quindi mettere a disposizione una serie, un numero di region dove poter scegliere di appoggiare, di mettere i propri dati, a prescindere o scegliendo quelle che sono le proprie necessità, o le proprie regolamentazioni delle aziende, 34 region presenti all'interno del mondo come data center di Azure. Notizia di 2 giorni fa, entro il 2017, anche la Francia avrà un altro data center, quindi questo numero è destinato a crescere e lo farà molto rapidamente. L'ultima informazione è relativa invece a quello che è, io la chiamo strategia aggressiva di compliance, cioè la voglia che abbiamo di dimostrare, non facendolo in maniera autonoma, ma utilizzando enti e aziende terze che, come dire, forniscono assessment e bollini finali, passatemi questo termine, una strategia aggressiva di compliance che vi fa vedere quello che è l'effort che noi mettiamo, l'impegno che noi mettiamo per rendere sicure le informazioni, per rendere sicuri i data center, per far sì che tutte le informazioni siano nel posto giusto, accessibili soltanto a chi effettivamente può e deve accedere a queste informazioni. L'ultimo punto, che secondo me non è assolutamente il meno importante, è un tema che in realtà racchiude tutto quello che ci siamo già detti. Lo racchiude però dietro le quinte, è una cosa che non si vede, è una cosa che non esce fuori, si chiama Inclusive Design. È una metodologia, è una scelta, è una filosofia anche, che è all'interno di Microsoft, vive all'interno di Microsoft e vive all'interno di ogni software, di ogni servizio, di ogni hardware che noi andiamo a realizzare. Nel momento in cui viene creato qualcosa, la prima mission, che dicevo anche all'inizio, è quella di far sì che quello che viene creato possa rendere abile chiunque. Quindi fare in modo che ciò che viene fatto possa essere utilizzato a prescindere da luogo, sesso, abilità, disabilità che possono essere presenti all'interno di clienti, aziende o quant'altro. È un tema molto importante e le demo che faremo questa mattina cercheranno anche proprio di dimostrarvi, utilizzando magari tecnologie che già conoscete, come il tema dell'inclusività può essere utilizzato e può rispondere. La prima demo che facciamo la facciamo grazie al mio team, la prima persona sarà Erika, che intanto chiamo qua con me e vi chiedo anche un applauso.
Ciao, grazie.
Erika ci farà vedere un attimino quello che è il mondo dei cognitive services, anche un po' il mondo dell'IoT, in un'ottica anche un po' particolare. Grazie.
Allora, io inizio subito con una demo.
Ciao.
Ok. Eccomi qua, apro questa applicazione.
Fotocamera posteriore pronta.
Fotocamera
frontale pronta.
Poi sorrido, perché me lo sono anche appuntata. Eccomi qua. E vediamo un po' i cognitive services in azione.
Una donna che sorride alla camera. Ho riconosciuto una donna di 29 anni che sembra felice.
Ok, ottimo. Fortunatamente mi ha dato i 29 anni, giusti? Poteva andare peggio. Allora, in 10 secondi abbiamo ottenuto informazioni su contenuto dell'immagine, sesso della persona, età, fortunatamente, mi ha dato 29 anni, emozioni. Allora, in 10 secondi. Ok, mi sento un po' rimbombare. Ho ottenuto informazioni su contenuto dell'immagine. È indifferita. Età, fortunatamente. Ok, emozioni. Allora, ottimo. Ok, mi sento un po' rimbombare. Mettiamo le slide, per favore. Allora, l'applicazione che abbiamo visto si chiama See4Me e in pratica è pensata per le persone con difficoltà visive. Quindi l'idea è quella di dare un supporto a chi appunto ha difficoltà visive. Vi mostro brevemente l'architettura di questa applicazione. Per tutti i dettagli in realtà rimando alla sessione che sarà domani in questa stessa sala alle 18. L'applicazione è realizzata in Xamarin. E questo significa che funziona non soltanto su dispositivi Windows, ma anche su dispositivi, ad esempio, iOS, Android. Questo permette quindi di essere utilizzata su vari tipi di device. Lato architetturale utilizza appunto i Cognitive Services. In particolare, utilizza Computer Vision per identificare il contenuto dell'immagine, Emotion API per andare ad identificare l'emozione, quindi avete sentito che diceva una ragazza che sembra felice.